grandi balzi in avanti per la questione, quindi la cominciamo ad affrontare da soli. Vabbè. Allora, l'aneddoto è carino perché Elisa.
Avrei una domanda della lezione scorsa, però se la posso fare ora, sarà quando vuole lei.
No, no, tranquilla, figurati, dimmi.
Alla fine lei aveva parlato di Durkheim e accennando al concetto dell'effervescenza e come diciamo, strumento per mantenere questa effervescenza, lui riconosce però che c'è bisogno diciamo, di un momento di sospensione delle norme collettivo. Però questo momento io non l'ho capito, quale sarebbe secondo lui?
Beh, come ti dicevo la volta scorsa, sarebbe il carnevale, in linea di massima, nel senso che non c'è attualmente un momento del genere, perché noi non l'abbiamo capita questa faccenda. Però, come vedi, forse sarà stata una pulsione, come dire, inconsapevole, però la canzone parlava esattamente di questo. Perché quando dice "Everybody's got to deviate from the norm", esattamente questo è il punto. Cioè, "Everybody's got mixed feelings about the function and the form", ovvero sia la nostra percezione della realtà e delle cose che facciamo nella realtà è, diciamo, loro dicono mixed feelings, ovvero sia sentimenti contraddittori, noi diremmo meglio contraddittoriale, come abbiamo detto più volte, però l'idea è esattamente quella, no? Nessuno sopporta la norma per sempre, perché la norma è qualcosa che piano piano, no? Come qualunque, non so se ti hai mai fatto delle escursioni, delle camminate con lo zaino più o meno durature. All'inizio va tutto bene, parti che sei bello pimpante, poi dopo 5, 6, 7, 8 ore cominci a sentire gli spallacci che fanno male, cominci a sentire i sassi sotto i piedi, cominci a sentire tutte cose che inizialmente non ti era parso fossero lì. Ecco, e questo è più o meno il discorso delle norme. Le norme vanno bene fino a un certo punto, quando cominciano a diventare un tantino esorbitanti, quando cominci ad avere dei moti di ribellione privi di oggetto, ma di ribellione al fatto che ci sia una norma e basta, senza che sia questa necessariamente importante, centrale, banale, quello che volete, insomma. Quindi credo che purtroppo di questi esempi ne vediate, se fate un attimo caso ogni tanto alla benedetta quotidianità, ne vediate accarrettate. Ecco, è esattamente quello, ma d'altronde credo che venga voglia anche a voi, no? Io spesso e volentieri, quando discuto con tanti colleghi, dico: guardate che era la comunicazione razionale che, certo, la comunicazione razionale che è a suo modo normativa. Se noi la prendiamo da un punto di vista di un essere umano normale, senza starci a porre troppi problemi, spesso e volentieri sortisce esattamente l'effetto opposto, no? Tu vedi un cartello sull'autostrada che dice vai piano e ti viene da accelerare, semplicemente perché non vuoi che qualcuno ti rompa le palle e ti dica quello che devi fare, perché questi sono meccanismi che vanno presi in considerazione, no? Perché noi cerchiamo di stare nel mondo, nell'essere, non nel dover essere. Il dover essere è quello per il quale, se io ti dico che quando piove a 110 è il massimo cui puoi andare perché altrimenti ti schianti, tu dovresti metterti a velocità di crociera a 105 e ringraziarmi. Però non accade. O meglio, alcuni lo fanno, molti altri no. E il motivo per il quale voi appunto avete una probabile carriera nel mondo della sicurezza è che grandissima parte della popolazione questa cosa non l'ha capita, non ha capito che spesso e volentieri, non dico sempre ovviamente perché sennò parrei matto, però spesso e volentieri le norme hanno delle esigenze al fondamento, no? Servono in qualche modo a coordinare quella famosa densità sociale che deriva dalle metropoli, quella necessità di armonizzazione delle diverse questioni che diventano sempre più importanti, incisive e difficili da, come dire, tralasciare per la nostra prospettiva. È quello che vi dicevo la volta scorsa. La volta scorsa vi ho detto: se io avessi dovuto pensare quando ero piccolo che tutto quello che facevo senza che nessuno mi dicesse nulla sarebbe in un secondo tempo diventato oggetto di norme sempre più stringenti, mi sarebbe preso un urto dei nervi che non posso neanche immaginarlo, no? E invece oggi appunto abbiamo, per motivi che possono essere più o meno accettabili, uno dei quali, vi faccio presente e vorrei che ci rifletteste, è una colossale chiamata fuori dalle responsabilità. Perché una delle tante radici di questa prolissità normativa che ci affligge è che nessuno vuole essere mai chiamato a rispondere di qualcosa, per cui ti dicono: ma io te l'avevo detto, Non c'è nessuno che si immagina che sulle rampe dell'autostrada tu vada a 30 all'ora. Il punto centrale è che se tu vai a 50 e caschi di sotto è un problema tuo, perché te l'hanno detto dove vai a 30. Non so se, no? È un po' cinico come punto di vista, però vorrei che lo teneste presente perché purtroppo nella gran parte dei casi, la gran parte della normativa attuale è una normativa che serve a proteggere i potenziali responsabili da qualunque chiamata a correità e non tanto a salvaguardare quelli che dovrebbero essere salvaguardati. Questo è un po' uno degli aspetti che vengono messi per esempio molto bene in evidenza da Beck in quel testo che facciamo la magistrale, ma che io ve lo butto lì, si chiama Condizio Umana ed è un bellissimo libro che fa capire parecchie cosette. Beck crea questa figura teorica della irresponsabilità organizzata che da questo punto di vista è perfetta perché appunto dimostra, no, quale sia in larga misura. Ora, si potrebbe andare molto lontano da qui, ma me lo risparmio. Ringrazio Elisa per avermi dato la possibilità di acchiappare questi temi e vediamo quindi di metterli un po' a sistema perché oggi passeremo a Max Weber, come vi ho detto, però credo che sia opportuno prima mettere un po', come dire, organizzare un po' meglio alcuni temi che sono transcapitolari, se vogliamo chiamarli così, ovvero sia che attraversano le figure degli autori che abbiamo scelto quest'anno come modo per presentarvi la disciplina, ma fanno parte di un corredo di strumenti euristici che invece dovrebbe essere in qualche misura, diciamo, la base della vostra cassetta degli attrezzi. Allora, stavo riflettendo appunto del problema dell'oggetto della sociologia sul quale siamo già venuti più volte, no? Allora, l'oggetto della sociologia, come abbiamo detto, è una esigenza che deriva principalmente dall'impianto del sapere e della conoscenza occidentale. Dovrei lasciare che lo scopriste per conto vostro, ma vi vengo un po' incontro e vi faccio presente che questo è uno dei temi forti del libro di Edgar Morin sui sette saperi necessari all'educazione del futuro. Quindi stiamo facendo un discorso che comincia ad abbracciare più dimensioni di quelle con cui vi dovrete preparare. Allora, all'interno di questo tipo di conoscenza, come vi dicevo, esistono questi, come dire, steccati disciplinari, questi settori. Nel gergo universitario corrente si chiamano settori scientifico-disciplinari, in acronimo SSD, e credo, come vi dicevo l'altra volta, che voi come utenti dell'università, spero non semplicemente di passaggio, neanche semplicemente troppo ingenui, vi rendiate conto che questo è importante da sapere, perché vi dà un'idea di come quello che diciamo anche a livello teorico si rifletta direttamente nell'organizzazione delle cose e nelle voci che sentite, perché noi siamo qui perché da qualche parte qualcuno ha deciso che la sicurezza è pertinente al settore scientifico-disciplinare del quale io faccio parte, il quale settore scientifico-disciplinare, sempre in algoritmo, è SPS07, il che mi permetterebbe di dire James Bond, volendo, perlomeno sono nei pressi, ma significa di fatto sociologia generale. Quindi qualcuno di quelli che hanno elaborato queste tipologie, queste categorizzazioni sempre più puntuali e, se posso dire, ottuse del sapere, ha deciso che la sicurezza fa parte di quelle cose di cui io posso parlare. Come vi dicevo prima, a me già quando qualcuno mi dice quello di cui posso parlare e quello di cui non posso, ho un improvviso giramento di palle, quindi capirete quanto questo possa essere centrale. Però chiaramente tutto questo marchingegno e tutto questo meccanismo ovviamente risale, no, a quello che abbiamo detto essere il modo di fare delle scienze naturali e quel processo di ancillarità che le scienze sociali nutrono nei confronti delle scienze naturali. Allora, le scienze naturali hanno una certa maggior facilità, o perlomeno avevano una certa maggior facilità nello scoprire quale sarebbe stato il loro oggetto di studio, perché in omaggio a un'altra dicotomia piuttosto centrale che conoscerete bene, quella tra soggetto e oggetto, no? Chi studia mineralogia non ha difficoltà a dire io studio questo sasso. È abbastanza semplice, il sasso è lì, sto sasso ha delle caratteristiche particolari, altri sassi ne avranno altre, al limite si può andare verso la geologia con gli strati di cui fanno parte questi sassi, insomma, però come vedete non è particolarmente difficile, o perlomeno non pare particolarmente difficile. Poi quando se mai ci andrete dentro, ve ne renderete conto che non è mai tutto così semplice. Qual è il problema delle discipline sociali e delle scienze sociali? Che noi di fatto facciamo parte dell'oggetto che pretenderemmo di studiare. No? Noi studiamo la società o i processi culturali e sociali, come abbiamo visto nei tentativi di definizione che abbiamo già messo in campo, e di conseguenza non possiamo indicarli come se fossero altro da noi. Cioè, una cosa è dire io studio le nane bianche, che stanno a n.000 anni luce da me, e chi se ne frega, quindi siamo due cose belle distinte e separate. No, dico, studio altri come me, e quindi sono in qualche misura molto più coinvolto, molto meno libero, no? Dall'affrancarmi dal soggetto dello studio, o perlomeno dovrei esserlo, poi chiaramente questo, come vedremo, non è così ovvio. Però, che succede quindi? Che rimane ad ogni modo questa esigenza di un oggetto specifico della questione. Abbiamo visto che l'oggetto specifico indicato da Comte, cioè la società, non basta, perché è, come dire, studio tutto. E capite che tutto, da un punto di vista di definizione, lascia un po' il tempo che trova. Che succede quindi? Come abbiamo detto, gli autori si dividono, no? Ognuno di loro segue il suo percorso di ricerca e di riflessione, e si dividono più o meno equamente in quelli che privilegiano la struttura, come abbiamo detto, e quelli che invece privilegiano l'aspetto processuale, l'azione. Ci siamo fin qui con questo riepilogo? Ok.
Sì.
Perfetto. Allora, abbiamo visto anche che due degli autori che abbiamo studiato finora, ovvero sia Marx, che non è un sociologo, ma comunque ha avuto un impatto sulla sociologia notevolissimo, ed Émile Durkheim privilegiano la struttura, no? Abbiamo detto. Cosa intendiamo per struttura? L'abbiamo detto anche questo, ma lo ripetiamo: intendiamo un insieme coordinato e duraturo di istituzioni, rapporti, relazioni, norme. Tutto quello che in qualche misura dà solidità e permette alla vita sociale di andare avanti più o meno simile a se stessa, no? Una continuità transgenerazionale, se la vogliamo chiamare così. E abbiamo anche detto che invece Georg Simmel, da questo punto di vista, ha un approccio un po' diverso, nel senso che lui ritiene che sia vero che effettivamente c'è questa struttura. Ma questa struttura non è qualcosa che in qualche modo viene imposta da fuori ai membri del gruppo, no? Perché uno dei punti che toccavamo poco fa sulla questione delle norme è esattamente che noi riteniamo che queste norme ci vengano accollate in qualche modo, no? Ci vengano imposte, che siano potenzialmente utili ma tendenzialmente una fregatura, no? E mi riferisco di nuovo effettivamente a quello che sta accadendo con la questione del vaccino, tanto per dirvene una. Ma anche questa per certi versi è una strategia di, come dire, liberazione da responsabilità, no? Cioè, sembra sempre che sia colpa di qualcun altro. Questo è molto bello, ma è una cazzata colossale, ragazzi. Ci siamo dentro fino al collo tutti quanti, come vedremo adesso con Weber e come si comincia a intuire da Simmel. E come per certi versi aveva capito anche Durkheim. Perché, come vi ho detto, Durkheim era molto più intelligente di quanto non si possa credere se uno magari dà troppo retta ad alcune sue formulazioni. Infatti, cosa dice Durkheim? Dice: il dibattito tra libertà e norma è un falso dibattito, perché la libertà può esistere soltanto all'interno di alcune norme. Cioè, la libertà assoluta è un po' un concetto che noi non siamo assolutamente in grado di gestire, tant'è che quando ce n'è troppa, guarda caso, tendiamo poi a rifugiarci sotto l'egida di qualcuno, cerchiamo l'autorità esterna, cerchiamo il normativo, il legislatore, insomma, noi non siamo così bravi, ragazzi, è quello il problema. Non è facile, ma noi non siamo così bravi, tante volte noi non vogliamo avere la responsabilità correlata con la libertà. La invochiamo, sì, per carità, invocarla è facile, piazze piene di gente che invoca, però non è così facile, no? Perché la libertà ragionando in termini simmeliani, che forse avrete sentito anche in modi molto più semplici e banali, ma che comunque non perdono di senso, è un rapporto, è una relazione costante con gli altri. Io non sono libero di fare quello che cazzo mi pare se quello che cazzo mi pare causa problemi agli altri. E questo vale per il parcheggio, vale per il vaccino, vale per il volume, vale per il fumo, vale per tutto, non solamente per le grandi questioni. Solo che noi veniamo da una cultura che ha costruito questo individualismo come una specie di licenza di comportarti come te pare sempre. E questo è uno dei grandissimi problemi dell'oggi. Perché ci impedisce di capire quanto gli altri siano, come dire, co costantemente coinvolti nel nostro fare, come noi siamo costantemente coinvolti nel loro. Questo è il punto centrale. Se a noi sfugge questo aspetto, la società non tiene. E questa è un po' quello, una riformulazione di quello che dicevamo la volta scorsa della centralità sotterranea, no? Di questo nucleo di condivisioni, che non è necessariamente una condivisione intellettuale di valori, ma è una condivisione di spazio, una condivisione emotiva di valori, una condivisione di atteggiamenti, di modi di fare. È un qualcosa di più di quello che no, a cui noi l'abbiamo ridotta. Noi l'abbiamo ridotta, se vi ricordate qualcosa della vostra filosofia, a un contratto sociale. No? Che è quello che diceva Durkheim con la sua solidarietà. Allora noi limitiamo la nostra libertà per certi versi, ovviamente non fino a, però fino a un certo punto, perché conviene a tutti. Però questo è economico, è un approccio economico. Ed è un approccio che per la vitalità e per la salute del gruppo sociale e del suo stare insieme non è sufficiente. Perché non ti permette in nessun modo di far riferimento a un qualche tipo di sacrificio per l'altro, a un qualche tipo di sacrificio protratto nel tempo, a un qualche tipo di rinvio nel godimento. Non c'è il fondamento, non c'è un fondamento etico-morale perché tu lo faccia, se tutto è economico. Se tutto è economico, a te deve convenire. E come lo ce lo mettiamo il sacrificio in una situazione del genere? Perché credete che le politiche ambientali continuino ad avere questa enorme difficoltà di concettualizzazione ancora prima che di applicazione? Perché nessuno si sente coinvolto e nessuno ha voglia di pagare una lira in proposito, perché noi non è che stiamo sfruttando il mondo da, che ne so, 1800 anni e forse sarebbe il caso che cominciassimo a pagare un minimo di tassa di quello che abbiamo fatto. Noi non c'entriamo mai niente. Sempre qualcun altro, so i russi, i cinesi, gli indiani, i brasiliani, gli americani. Fate un nome e tanto non è un problema, lo troviamo qualcuno che come dire, si può accollare questo tipo di responsabilità, ma non è mai colpa nostra. Ecco, questa cosa purtroppo configura dei pessimi rapporti civili, perché se non sei mai disposto e non sei mai in grado di farti carico delle conseguenze delle tue azioni, è un po' un problema. Non so se vedete serial televisivi assortiti, probabilmente immagino sì, probabilmente immagino anche di ambiente thriller poliziesco investigativo, che succede? Che la grandissima parte delle volte, quando prendono il responsabile, lui che dice: ma io non volevo che andasse a finire così, non avevo mai pensato, non avevo nessuna intenzione. No, tu eri uno stronzo, scusatemi, come dire, il francesismo, perché tu ci devi pensare alle conseguenze di quello che fai. Perché agire, ragazzi, implica essere responsabili di ciò che succede dopo l'azione. So che è un concetto che sfugge un po', no? Però guarda caso è uno dei concetti centrali, anche appunto del testo di Edgar Morin, che a proposito di questo parla di ecologia dell'azione. Intanto ve la dico così ci fate l'orecchio, però ve la spiego un'altra volta. Ad ogni modo, ci siamo fin qui? Volete che rispieghi qualcosa oppure siete abbastanza tranquilli e sereni? No, vedo delle espressioni. Io, come dire, lodo. Senza nessun tipo di ricordo per quando faremo gli esami, per cui mi sento libero di bocciare Alessandro o Elisa o Andrea quando mi pare, però lodo il loro essere online perché è già in qualche misura una piccola forma di farsi carico delle cose. Guardate un po' i casi della vita, questi discorsi si applicano proprio a quello che si fa, no? Molto comodo iscriversi ad una lezione e barricarsi dietro due lettere e una serie di microfoni e contatti staccati. Io mi fido, ma tutto sommato, come vi ho detto, me ne sbatto pure un tantino, nel senso che se non ci volete sta, non è un mio problema, è un vostro problema. Però, ecco, metterci la faccia, ecco, come dicevamo con loro tre, per esempio, è un buon segno, e vuol dire che già una qualche idea di quello di cui stiamo parlando ce l'hanno, magari non così articolata come potrebbe essere, però tutto sommato, devo dire, ne sono sono loro grato di questo gesto. Allora, detto questo, abbiamo detto Simmel è un po' diverso, no? Perché abbiamo detto che Simmel concettualizza la struttura come il risultato di questo processo interattivo costante. Se mi date un attimo, ve lo scrivo su un documento Word e ve lo faccio vedere, così almeno sappiamo di che parliamo, perché mi dicono che ho una buona pronuncia del tedesco, ma sai, come dire, non esageriamo. Allora, facciamo grandicella. Ok. Ok, allora. Ecco, credo che vediate. Questo è il termine. È il termine tedesco che usa Simmel, Wechselwirkung, come vi ho detto, ed è quello che in italiano traduciamo con azione reciproca, no? In altri termini, questo costante. No? Questo costante scambio dal quale non c'è modo di uscire, perché come vi ho detto, noi siamo un sistema aperto ed esistiamo all'interno di questo scambio. Okay. Questo concetto simmeliano è alla base di una serie di figure ulteriori con cui dovreste avere un tantino più di dimestichezza, come ad esempio quello di feedback, no? Feedback è uno dei concetti centrali della cibernetica e di tutto quello che poi è diventato il dominio tecnologico delle macchine dell'oggi, però si fonda esattamente sullo stesso ragionamento. Qual è questo ragionamento, detto in soldoni? È un ragionamento che va al di là della causalità lineare semplice. Cos'è la causalità lineare semplice? È quella meccanica per cui se io do un calcio a una palla, questa palla si sposta dell'energia che io le ho trasferito attraverso il calcio. Fine. Ok. Qual è il punto? È che si è cominciati a rendere conto del fatto che anche il semplice dare un calcio a una palla in qualche modo modifica l'ambiente, le sue caratteristiche, l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente nel quale questo calcio ha luogo. Per cui ogni azione, tanto per ampliare un po' il discorso, modifica sia l'attore che il ricettore dell'azione e quindi per vedere cosa succede dopo, bisogna verificare quali siano state queste modifiche, perché non è più uguale a prima. Non è che se io do tre calci alla palla sono sempre gli stessi. Non so se mi spiego. Perché io ho dato un calcio e ho speso parte della mia energia, mi sono dovuto spostare, ho raggiunto la palla forse si è scaldata, riceve con differenti in un altro modo il secondo calcio che io le do, per cui quel secondo calcio è un figlio del primo calcio, ma con delle sue caratteristiche. Questo è il punto del feedback. Il feedback è una continua verifica dello stato delle condizioni di un sistema che appunto prevede in qualche misura, tenta di prevedere, come sapete non sono un patito della previsione, ma comunque insomma tenta di prevedere lo stato del sistema a seguito di quello che vi sta avvenendo dentro. Quindi come vedete, vi dicevo, anche in questo specchio di riferimento un po' più semplice, comunque noi siamo immersi e siamo coinvolti costantemente in ciò che facciamo. E questo vale per le piccole cose come per le grandi cose. Perché non c'è solo un problema di scala, non c'è un problema di importanza, come dovrei già avervi accennato. Allora, la Wechselwirkung, come dicevamo, è questo premodello, questa idea di fondo simmeliana, per cui noi siamo costantemente tutti impegnati in una serie di scambi che vanno dallo scambio casuale infimo dello sguardo, lo scambio, il gioco degli sguardi all'ufficio postale, al matrimonio, alla grande impresa commerciale, all'impegno militare, quello che vi pare. Tutto questo in qualche misura tesse una rete di interazioni all'interno della quale alcune di queste interazioni man mano assumono una significatività sempre crescente. Se lo diciamo nei termini, diciamo, di base sociologica, sociologici, diremo che si tratta di modelli di comportamento che pian piano si diffondono. Non solo, ma dobbiamo anche tenere presente un'altra cosa che forse avrete sentito. La teoria di Simmel è una delle poche teorie all'interno delle scienze sociali che integra in sé un movimento bottom-up. Che vuol dire? Vi scrivo anche questo. Eccolo qua. Vuol dire che giustifica in qualche misura, dà una spiegazione della nascita della società e delle istituzioni al suo interno e di ciò che siamo abituati a considerare parte integrante della società dal basso. Cioè non guidata da qualcuno che invece è in cima, in alto, come abbiamo detto, posizione di potere e dirige. Cosa che invece purtroppo le nostre sfere di governo ai vari livelli, che siano regionale, nazionale, internazionale, mondiale, chiamatelo un po' come, non hanno ben capito, perché loro invece privilegiano quello che si chiama il modo di agire top down, ovvero sia io ti do un ordine e tu t'adegui, tanto per capirsi. Allora, il modello simmeliano invece ci permette di considerare entrambe le cose, come abbiamo visto, e vedere che si tratta di movimenti anch'essi complementari. Io spero che, a furia di ripetervelo, la cosa vi cominci a sembrare quasi comprensibile. Però il punto centrale di tutte le lezioni che vi farò e della cultura dei prossimi anni starà nel riuscire a risolvere questa costante tensione che noi abbiamo fra due modi di interpretare la realtà. Quello che vi ho detto essere il paradigma esclusivo. Oh, ciao Core, bene. Che sarebbe questo, e vi ricordo che si scrive con la A e non con la O perché è latino. E poi invece il paradigma inclusivo, che è quello del et. Continuate a vedere il documento man mano che ci scrivo. Ok, perfetto.
Prof, una cosa.
Chi è? Prego, Ludovico, dimmi.
L'unica cosa è che io non so perché non riesco a vedere quello che scrive.
Oddio mio, questa
Cioè,
cosa è.
vedo uno schermo nero, non so se sono l'unico, penso di essere l'unico perché non sembra che gli altri
Mi
l'hanno visto.
pare di sì. Beh, comunque, no, per il momento, a parte l'inglese, a parte il tedesco di Wechselwirkung, non ti sei perso un granché, nel senso che ho scritto quello che ho appena detto. Per cui, nello schema c'è scritto bottom up, top down, paradigma esclusivo, out-out, paradigma inclusivo, et-et. Se mi mandi una mail, te lo spedisco, te faccio una copia del documento e te la mando, ma insomma, non è che sia. Mi dispiace, non so perché, francamente, perché se gli
No,
altri
c'era
vedono, mi dicono.
solo, diciamo, le lettere, ecco, Fabio, Andrea, FD, solo quello, le
Aspetta,
vedo.
provo a. Adesso non dovreste più vedere nulla, immagino, vero?
Adesso vedo sì gli altri, non
Ok,
vedo.
riproviamo, vediamo se per caso.
No, no, prof, non si preoccupi, una ragazza mi ha mandato adesso un'immagine.
Ma la vedi adesso?
No, no, me l'ha mandata una ragazza su WhatsApp,
Ok,
stamattina.
vabbè, perfetto. Allora, insomma, comunque, ad ogni modo, ripeto, sono delle piccole, come dire, piccole cose di cui mi avvalgo visto che siamo tutti online, quindi non è particolarmente deprimente utilizzare i nostri strumenti dell'aula, però, insomma, vabbè. Ad ogni modo, dicevamo, perché questo è importante? Perché questo ha molto a che fare col discorso di struttura e azione che stiamo facendo? Perché diciamo, nel dominio del paradigma esclusivo, cioè out-out, noi siamo obbligati a scegliere tra top-down e bottom-up. Non so se è chiaro. Avendo noi come strumento logico la disgiunzione, dobbiamo dire o top-down o bottom-up. Quindi se c'è uno, non c'è l'altro. Se io applico questo discorso alla struttura e all'azione, mi trovo costretto a dire che o studio la struttura o studio l'azione. Ci siete fin qui? Questa è quella che Morin chiamerà la predominanza dell'operazione logica di disgiunzione. Ora, non vi sto complicando la vita a gratis, come si dice. Vorrei che vi rendeste conto che si tratta di questioni che vanno dal banale all'estremamente complesso. Perché questo corredo di operazioni logiche diventa poi una specie di atteggiamento, tra virgolette, naturale. Noi, qualunque questione, qualunque scelta ci si ponga innanzi, la trattiamo come qualcosa che va trattato in termini di out-out, o l'uno o l'altro. Corpo o emozioni? Emozioni o ragione, scusate? Corpo o intelletto? Res cogitans o res extensa, per riprendere Cartesio? Vedete che qualunque scelta io faccia, perdo qualcosa. Perché se decido a favore della res cogitans, me perdo tutta la res extensa. Se decido a favore della res extensa, me perdo tutta la res cogitans. E sono cose che non posso più permettermi di perdere. Con voi l'abbiamo fatto il discorso del letto di Proust? Mi sa di no, eh? Bene. Vabbè, allora probabilmente lo affrontiamo nella prossima parte della lezione. Allora, dicevamo perciò che se io invece adotto un paradigma inclusivo, ovvero sia et, posso, no, ragionevolmente dire che in alcuni contesti e in alcune occasioni varrà una dinamica top-down e in alcuni contesti e in altre occasioni varrà una dinamica bottom-up. Se proprio posso, voglio esagerare, e qui vado a riprendere uno dei termini chiave della teoria di Morin, che è quello della contemporaneità, posso anche dire che se osservo un qualche spaccato di realtà sociale, io vedo che esistono contemporaneamente movimenti top-down e bottom-up. Allora è un problema del coso. Questo è un problema di Teams, non è un problema del segnale. Buono a sapersi. Ci siamo? Fin qui? Vi faccio un esempio concreto. Abbiamo il famoso PNRR, del quale forse avrete sentito, ovvero sia il Piano Nazionale di... mi ricordo che diavolo significano rinascita e resilienza, ricrescita e ripartenza. Insomma, quello con il quale ci stanno dando i fondi. Gli europei. Ok, allora prendiamo un esempio banale sull'ambiente, faccio una normativa sull'utilizzo di certe forme di energia. Ok? Allora è ovvio che la normativa si configura come un movimento top-down, nel senso che c'è un decisore che impone comportamenti o comunque privilegia alcuni comportamenti, alcune strategie contro altre. Ma nello stesso momento in cui esiste questa normativa e questa normativa incontra il corpo sociale, esso reagisce ad essa. No, non è che l'accetta supinamente, comincia a pensare a forme alternative, se del caso, no? Ripensiamo da questo punto di vista alle dinamiche dei Green Pass, dei Novax e tutto il resto, le possiamo interpretare anche in questo senso. Oppure si organizza per ottemperare al meglio a quelle normative, quindi crea delle associazioni, crea delle società in nome collettivo, crea una serie di nuove strutture che non c'erano prima per rispondere allo stimolo del top-down. E ovviamente questa nuova configurazione non potrebbe, teoricamente, in un mondo sensato, non potrebbe far diversamente che obbligare il legislatore a modificare le sue norme rispetto alla situazione che si è venuta a creare dopo il primo stimolo. Allora, siccome non è pensabile riuscire a stabilire un prima e un poi, un uovo e una gallina in questa situazione, perché magari il legislatore ha iniziato la sua legislazione da una serie di iniziative precedentemente prese dalla famosa società civile o da operatori indipendenti o da altri soggetti, non so se mi spiego. Cioè, sono processi dei quali è impossibile andare a trovare chi è stato il primo a far qualcosa. Di fatto, quello che noi osserviamo è che sono processi costantemente circolari, di azioni e retroazioni, e ognuna di queste modifica il quadro nel quale le cose avvengono e tutte richiedono che se ne tenga conto. Ci siamo fin qui? Sicuri? Ok. Allora ragazzi, ci prendiamo 5 minuti di break perché insomma diciamo che la quota di impegno di questi primi 40 minuti mi sembra significativa, per cui respirate un attimo, che trovo assolutamente stratosferica. Allora, Guaranteed, perché abbiamo sentito questa canzone adesso? Perché di nuovo, se vogliamo dare un'occhiata al testo con un po' d'attenzione, vi accorgete che ci sono un sacco di cose che dicono quello che vi sto dicendo, perché fanno parte, questi problemi fanno parte della, come dire, capacità di essere umani per molti versi, fanno parte del nostro corredo di cose, no? Ecco. Tutti quelli che incontrano nelle gabbie che si sono comprati pensano, hanno opinioni di me e del mio andare in giro, ma non sono mai quello che pensano. Allora, che c'è qui già che ci può essere, che ci viene in... di che parliamo? C'è qualcosa che vi ricorda di quello che ci siamo detti fino adesso? I'm never what they thought. È proprio quel processo di tipizzazione attraverso il quale conosciamo l'altro, no? Il fatto che ci facciamo un'idea di lui e che spesso e volentieri non ha a che fare con quello che è in realtà, ma ha a che fare con quello che vorremmo che fosse. E questo è un serio problema perché poi porta a una serie di, come dire, fraintendimenti anche a livello relazionale ed emotivo. Il famoso primo a priori di Simmel, vi ricordate, ne abbiamo parlato, no? Io vedo l'altro attraverso una serie di modelli. E ovviamente facendo così immagino che si comporti in certi modi, quindi vedete che cominciamo ad avere un aggancio per uno dei concetti chiave di tutto quanto il mio insegnamento, che è quello di aspettativa, che è un concetto imbarazzante, per quanto sembra banale, invece è problematico. Quindi ne parleremo estensivamente. Però il punto è esattamente questo. Io incontro un sacco di gente nelle gabbie che si sono comprate. Se vi ricordate quello che diceva Vance Society, cosa dice? Tu più cose hai e più hai bisogno di spazio per potercele mettere dentro e più ritieni che questo sia importante. Quindi abbiamo una serie di agganci con Simmel enormi, se ci pensate, no? Il problema della cultura oggettiva che diventa una gabbia. E lo ritroveremo adesso in Weber. Quindi questa cosa delle gabbie che ognuno si compra è interessante, perché indica una continuità dell'immagine. Quando noi consideriamo la condizione umana, alcuni, quelli un po' più sensibili a certe tematiche, la vedono come una gabbia. E guarda caso, la gabbia è anche una delle configurazioni della struttura. La struttura viene in larga misura sponsorizzata da tanti autori come strumento di contenimento dell'essere umano, non semplicemente come ciò che garantisce la stabilità e la continuità del suo gruppo e della sua specie. Vi faccio un esempio con un grande filosofo del Seicento, il famoso Thomas Hobbes, del quale forse avrete sentito parlare con la famoso motto Homo homini lupus, ovvero sia ogni uomo è una carogna nei confronti dell'altro, ogni uomo è lupo nei confronti dell'altro e quindi va tenuto a bada, no? È esattamente questo il problema. Quindi tra struttura e gabbia c'è una fortissima omologia, c'è una vicinanza stretta. Molti dei teoreti della struttura considerano la struttura esattamente come una gabbia o perlomeno come un qualche tipo di strumento con il quale poter tenere a bada la ferinità umana, il fatto che siamo degli animali. È inutile che torniamo su questo, credo di avervelo già detto, ma lo ribadisco, la grandissima parte degli animali non fa una frazione delle cose orrende che facciamo noi. Per cui capirei più un animale che ne accusa un altro di essere uomo che non noi che ci accusiamo di essere animali, perché nella gran parte dei casi, se non altro, gli animali non sterminano, non violentano, non seviziano, insomma, tante cosette che invece noi ci dilettiamo a fare, perciò tutta sta prosopopea del... Vabbè, ad ogni modo, quindi la struttura, come vi dicevo, è semanticamente, simbolicamente e immaginalmente prossima al discorso della gabbia, che è un discorso che viene, come vedete, torna, no? Noi vedremo a momenti che Weber definisce la sua No, meglio, gli esiti del processo di razionalizzazione come gabbia d'acciaio, giusto appunto. Quindi Weber vede anche lui, a suo modo, con i suoi criteri, con la sua straordinaria ricchezza interiore, problematica, come abbiamo anche già accennato, che gli esiti, spesso e volentieri, gli esiti dei processi che noi mettiamo in atto non sono proprio esattamente quelli che ci immagineremmo. E quindi, come vedete, torniamo di nuovo al tema delle aspettative e dello scarso controllo che noi abbiamo sul nostro agire. Pensiamo di essere in grado di controllare, pensiamo di essere in grado di progettare senza fallo, così che le cose vadano esattamente come previsto, e poi scopriamo che invece non è andata esattamente così, anzi, spesso e volentieri, in una specie di, come dire, ironico contrappasso, le cose vanno al contrario di quello che ci saremmo aspettati. Questa è una cosa che vedremo meglio quando studieremo la scuola di Francoforte, che non vedo l'ora perché sono tra i miei autori preferiti che non frequento bene da tanto. La mia prima laurea fu sulla scuola di Francoforte, figurate. E che in un bellissimo volume che si chiama Dialettica dell'Illuminismo dicono esattamente questo, che nella gran parte dei casi le grandissime, bellissime, splendide intenzioni degli illuministi si realizzano esattamente nel loro opposto. Quindi, insomma, diciamo che sono tutte dinamiche abbastanza note, ma l'ultimo aspetto della canzone rilevante è l'ultimo verso che a me piace da matti. I know all the rules, but the rules did not know me. Ecco, che era esattamente quello che dicevamo prima. Conosco tutte le regole, ma le regole non conoscono me. Le regole sono generali. Sono astratte. È difficile farsene carico spesso e volentieri. Ed è il motivo, come dicevamo, per cui le regole richiedono, no, una qualche forma di adesione che ne preveda anche l'alleggerimento. Il carnevale, i Saturnali, i momenti nei quali, no, adesso non so se voi frequentate di nuovo i serial televisivi, ma c'è questa frase tipica americana che dice: quello che accade a Vegas rimane a Vegas. Ed è più o meno la stessa cosa, nel senso che Las Vegas si configura come il luogo spaziale di questo tipo di, che poi non è vero perché quando vai a Las Vegas sei molto più inquadrato di tante altre cose, però a livello immaginario o immaginale, quelli che vanno a Las Vegas ritengono di star uscendo dalla loro vita, dai condizionamenti, dalle convenzioni, dalle norme, e che possono comportarsi in modi particolarmente, come dire, così, liberi, diciamo. Spregiudicati, eccetera, 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 quindi bevono, vanno con chi trovano, si drogano, giocano, fanno tutte queste cose che però rientrano pure loro, se ci fate caso, in una categorizzazione, no? Ormai abbiamo le categorizzazioni anche dell'incategorizzabile, siamo veramente dei tipi divertenti. E quindi ecco, diciamo che rientra in un altro modello che si ritiene serva esattamente a questo tipo di discorso, e quindi ciò che fai a Vegas resta a Vegas. Ok, va bene, una strategia come un'altra, però indica, con tutti i difetti e eventualmente le critiche che possiamo avanzare, indica questa continua necessità di avere dei momenti nei quali questo peso delle norme non ci schiacci, non ci ingombri, non ci costringa. E soprattutto per questo tema, questo discorso per cui Eddie Vedder ci dice: io le conoscevo tutte le norme, ma erano loro a non conoscere me. Perché è difficile riuscire a riconoscersi in questi sistemi. E come vedete, questo lo potremmo interpretare, se volessimo, sempre alla luce del terzo a priori di Simmel, del quale abbiamo già parlato, vi ricordo. Quello per cui l'individuo va verso la struttura, il soggetto va verso la struttura, ma la struttura dovrebbe andare verso l'individuo. Questo è il punto. Non dovrebbe essere che l'individuo conosce molto bene la struttura, ma la struttura ignora l'individuo. Perché questo è un altro modo di dire quello che c'è scritto nella canzone. Io conosco tutte le regole, ma le regole non hanno idea di chi io sia. Io sono un numero, sono il codice fiscale, sono la matricola, sono cose che non hanno niente a che fare con me. O perlomeno credo. No? Capite dov'è la questione? È tutta lì. È nell'essere ridotti a una quantità insignificante, una quantità maneggevole, a un dato, no? Sti stramaledetti dati con i quali continuiamo ad avere questo rapporto feticista. Non so se qualcuno di voi ha trovato tempo nei suoi molteplici impegni per seguire qualcuno dei panel del convegno che abbiamo fatto ieri e l'altro ieri online. Ma devo dire che ne sono stato particolarmente soddisfatto perché i temi con i quali vi sto abituando, i temi ai quali vi sto abituando stanno diventando i temi della sociologia o di buona parte della sociologia, cosa che prima disgraziatamente non era, il che indica un cambiamento nello spirito del tempo interessante. Lo spirito del tempo, tanto per darvi un'altra cosa che il vostro povero collega dovrà farsi mandare da qualcuno di voi, in tedesco si chiama Zeitgeist. Ed è un altro termine che leggendo alcuni libri si incontra, per cui diciamo che ve lo metto a disposizione perché lo sappiate. Zeit, tempo, Geist, spirito, quindi non c'è niente di difficile, di proprio spirito del tempo. Allora, ecco, vuol dire che le cose, lo spirito del tempo sta cambiando in qualche modo. Ma, come dire, ancora il paradigma che lo informa, come abbiamo detto più volte, resta discretamente potente e capace di difendersi per molti versi. Vi farò un esempio per quanto la faccenda della struttura abbia a che fare con la limitazione dei modi liberi di agire, chiamiamoli così, degli esseri umani. Allora, voi ora lo capirete un po' meno perché sta cosa non la state vivendo, però negli anni scorsi eravate costretti in presenza a perdere parecchi minuti della giornata per fare la fila e mettere la firma della vostra presenza. La firma della vostra presenza è una norma che è stata imposta in alcuni corsi, in certe situazioni, eccetera, eccetera, per rimediare a una, come dire, a una discreta tendenza come posso dire, all'evaporazione degli studenti che c'era precedentemente. Ma quando io sono andato all'università, se volevi, seguivi, se non volevi, non seguivi, era un problema tuo. Era sempre un problema anche qui un problema di responsabilità soggettiva, no? Cosa che come dire, su cui vi invito a riflettere, perché ha a che fare anche adesso con la preparazione degli esami e tutto il resto. Come abbiamo detto l'altra volta, se uno, in qualche misura entra in un rapporto con l'altro, in una relazione con l'altro e le aspettative reciproche vanno soddisfatte, a fronte del mio mettere a vostra disposizione gli strumenti e i materiali per studiare, starebbe il vostro studiare in modo tale da essere in grado di superare l'esame. Patti chiari, amicizia lunga, come si direbbe. Però qual era il punto? Che al tempo in cui io frequentavo l'università esisteva una valutazione positiva della libera iniziativa individuale. Come a dire, io avevo alcuni esami che dovevo dare, e altri esami che ero libero di scegliere al di fuori di qualunque tipo di imposizione. Li sceglievo, potevo sceglierli dimostrando che aveva senso inserirli nel mio percorso, in base a quello che io studiavo, a quello che avevo in mente di fare, alla mia esperienza precedente, eccetera. E quindi nessuno mi veniva poi a chiedere conto, del fatto del come fossi stato in aula, come avessi studiato, eccetera. C'erano dei momenti nei quali si verificava che erano gli esami e basta. No, quindi ero libero di fare più o meno quello che mi pareva all'università, cosa che in larga misura ho anche fatto, ma questo è un altro discorso. Il punto qual è? Che per certi versi questo configura un clima che si chiama di ottimismo antropologico. Vuol dire che il giudizio sulla capacità autonoma di agire dell'essere umano è positivo. I risultati purtroppo non furono particolarmente brillanti. Nel senso che ci laureavamo in pochi, non all'altezza delle richieste europee, evidentemente. Le cose erano piuttosto complicate, devo dire la verità. Riuscire a capire che si doveva fare all'università non era assolutamente banale, anzi, ci voleva un po'. Quindi era, diciamo, un percorso a ostacoli, molto più di quello che avete alcun modo di concepire, molto più che secondo me è pure esagerato, se devo essere onesto, però per carità vengo da questa scuola, diciamo, di una certa rigidità e penso che tutto sommato avesse alcuni pregi, non anche tanti difetti, ma alcuni pregi, nel letto questo ci rientra. Allora, quindi che vuol dire? Ottimismo antropologico vuol dire che io mi fido della responsabilità degli altri e non controllo, o controllo solamente alcuni step, no? Per il resto lascio libertà di azione. Che succede quando invece obbligo gli altri a venire a lezione? Non so se vedete che tipo di cambiamento profondo è in atto, perché non è semplicemente una verifica, diciamo, più puntuale, no? È un segno di mancanza di fiducia. E quello è il punto. E della fiducia credo che abbiamo avuto già modo di far cenno nelle nostre lezioni. La fiducia è fondamentale nel nostro esistere, nel nostro stare con gli altri, per tanti motivi che vedremo meglio in futuro, ma comunque. La fiducia che manca cosa vuol dire? Cosa implica? Implica che cambia il mio giudizio sull'essere umano. Non sono più ottimista, non credo più che il suo modo di fare, in ultima analisi, sia ciò che di meglio si potrebbe trovare, ma ritengo di doverlo costringere a conformarsi a ciò che io ritengo essere meglio per lui. Non so se la cosa è chiara. E quindi obbligo lo studente a venire a lezione. Ora, questo evidentemente, forse non so se ve ne rendete conto perché non siete nella mia posizione, ma diciamo che tendo a condividere le mie scarpe con voi. Dal mio punto di vista, avere gente costretta a far lezione, a stare a lezione, è un'offesa più che come posso dire, un'opportunità. Ha dei gradi di opportunità, per carità, è vero, perché magari qualcuno a furia di star lì, tutto sommato qualcosa alla fine, magari riesce anche ad attrarlo. Però, come vedete, anche nella soddisfazione che può derivare da questo, c'è una dimensione quantitativa che a me non piace. Cioè, a me non interessa un'aula colma, a me interessa un'aula colma di gente che è lì perché ci vuole stare. O comunque mi interessa un pubblico di gente interessata a ciò che dico. Non mi interessa qualcuno legato alle sedie, non so se mi spiego. Nel momento in cui tu sei costretto a stare a lezione, anche se della mia materia non ti frega niente, cosa che può essere, per carità. Certo, diciamo qualche difficoltà, sempre a livello di aspettative, perché visto che è un corso di sociologia, tutto sommato la mia materia potrebbe tornarti comoda per gli step successivi, però voglio dire, non è detto, no? Magari ci troviamo antipatici, magari non ti piace quello che dico, magari un sacco di cose, per cui a me va benissimo che tu ritenga di poter sostenere l'esame senza il mio contributo. Ma perché tu devi starmi fra i piedi? Perché il problema, come credo di avervi accennato, è che qualcuno in classe che non è interessato si sente. So che sono dei verbi strani da usare, perché noi purtroppo questo, il vocabolario delle reciproche influenze fisiche, delle reciproche influenze non razionali, pensando che non esistano, non lo abbiamo mai sviluppato, ma esistono e come? E tu lo senti benissimo se hai davanti qualcuno ostile, qualcuno disinteressato, qualcuno chiuso, è una difficoltà in più perché ti crea difficoltà nel comunicare, ti crea un costante, come dire, è una costante distrazione della tua focalizzazione sugli altri. Insomma, è una fatica della misericordia. E se farete mai formazione, soprattutto agli adulti, ve ne accorgerete perché fare formazione agli adulti è un impegno decisamente notevole, più che a voi, devo dire la verità. Quindi, no? Quello che vi sto segnalando è questo, ovvero sia che nel momento in cui una misura apparentemente banale come le firme di presenza viene implementata, nel paradigma più ampio c'è un cambiamento profondo da un ottimismo antropologico iniziale ad un pessimismo antropologico. E perché sto usando queste formule? Perché si tratta di giudizi prerazionali. Il fatto che alcuni autori privilegino la struttura, come abbiamo detto, che è un metodo di contenimento come dire, del versante negativo dell'essere umano, spesso e volentieri segnala il fatto che questi autori abbiano una visione pessimista dell'essere umano. Tant'è che Hobbes, no? Come vi dicevo, la formula in modo icastico, quello che ancora oggi viene utilizzato spesso e volentieri, dicendo l'uomo è un lupo per l'altro uomo, ovvero sia l'uomo lasciato a se stesso, senza un sistema che lo controlli, senza una struttura che lo contenga, è fonte di gravi problemi, è fonte di gravi danni per gli altri. Non possiamo fidarci di lui, ma lo dobbiamo restringere, contenere, bloccare, così che non faccia ciò che altrimenti inevitabilmente farebbe. Ci siamo fin qui? Quindi, pessimismo antropologico è una concezione pessimista della natura umana. Ora, qual è il problema? Che è in qualche misura opposto, è confrontato dall'ottimismo antropologico. No? L'abbiamo visto, da una parte mi fido di voi e quindi potete fare ciò che volete con le lezioni, con gli studi, con tutto, perché in ultima analisi poi farete ciò che è meglio. Dall'altra invece no, vi costringo a stare a sentire questo perché altrimenti di vostro non lo fareste, ve ne freghereste e non capireste un accidente. Nella piccola. Nella grande questione, appunto, incremento costantemente la pressione normativa perché non mi fido di voi. E quindi devo controllarvi e devo fare in modo che qualunque cosa facciate ricada su di voi e non su di me, perché io ve lo avevo detto, come dicevo a inizio lezione. Oppure lascio che facciate le cose con, come dire, un'armonizzazione dei diversi contributi e processi. Nella legislazione canadese, ad esempio, non c'è il concetto di vietato. Non ci sono cose vietate, tu puoi fare qualsiasi cosa fino a un certo punto che si presume tu sia in grado di concepire da solo. E questo chiaramente è molto diverso da quello a cui siamo abituati noi. Noi voi andate, io vado a prendere un gelato in una gelateria qui accanto, c'è un manifesto di sta portata che dice questo è un piazzale di condominio e ci stanno sotto una quindicina di righe di tutto ciò che è vietato fare, manca solo respirare, dopodiché ci abbiamo messo tutto, è vietato giocare a palla, portare i cani, parlare con troppa gente, avere un atteggiamento troppo rilassato, no, ditene una ed è vietata, ecco, noi vietiamo, ci piace tanto sta cosa del vietare, no? Però sappiamo pure perfettamente che tutti sti divieti lasciano il tempo che trovano, perché poi la gente lo fa lo stesso, quindi come vi dicevo, il divieto sta lì per poter dire, io t'avevo detto, mo hai fatto una cazzata, sei andato oltre, hai usato quella palla di cui non dovevi fare nessun uso, non per giocare fra bambini, ma per rompere la vetrina al signore, bene, mo te rompo le gambe. Detta in modo proprio così, semplice. Allora, quest'altra forma di quello che invece può giocare a palla senza che io gli dica niente, ed eventualmente se dovesse rompere la vetrina, verrà sottoposta a qualche genere di misura, è l'ottimismo antropologico, ovvero sia una considerazione positiva del potenziale generativo, creativo, funzionale dell'agire umano. Cioè, lasciato a se stesso, l'uomo è buono. Lasciato a se stesso, l'uomo collabora con gli altri, genera cose, crea cose, coproduce, fa un sacco di cose divertenti e interessanti. E siccome non ci facciamo mancare nessuno, abbiamo anche qui un padre filosofo fondatore, un padre, come dire, uno che ormai usiamo come riferimento per raffigurare questo orientamento, che è Jean-Jacques Rousseau, col famoso buon selvaggio, no? Il buon selvaggio è quello che lasciato a se stesso sarebbe tanto simpatico, peccato che arriviamo noi e rompiamo l'anima e è la società che lo rende cattivo. Le imposizioni della società. Quindi, come vedete, in Rousseau c'è proprio un, come dire, l'opposto, l'atteggiamento opposto. Da una parte la struttura è ciò che contiene il crudele, dall'altra la struttura è ciò che distorce il buono e il positivo. Quindi, qual è il problema? Che stiamo parlando sempre dell'uomo. Non stiamo parlando di due cose diverse, stiamo parlando sempre dello stesso oggetto, no? Oggetto-soggetto, visto che noi stessi saremmo esseri umani. E quindi questa cosa è un po' complicata perché come la facciamo? Come diavolo la mettiamo insieme questa questione? Perché è un po' complicato, no? Vedi, da una parte l'uomo è un'ottima persona, dall'altra parte l'uomo è un cane maledetto, un bastardo, un rognoso assassino, eccetera, eccetera, eccetera. No, non è mica semplice. Come vogliamo fare a tirare in ballo questa questione? Ecco, questo è un po' il problema dell'opt-out, come vi dicevo, no? Perché se noi siamo costretti dalla struttura logica del nostro pensiero a scegliere tra buono e cattivo, facciamo la fine appunto o di Hobbes o di Rousseau, ovvero sia che diciamo che l'uomo è buono o l'uomo è cattivo. Il problema è che l'uomo è molto più che buono o cattivo, l'uomo è buono e cattivo allo stesso tempo, che era esattamente quello che vi dicevo prima. Credo che tutti voi, se avete un attimo di onestà esistenziale, riconoscerete di essere a volte delle brutte persone. Io lo so perfettamente, sono stato stronzo per anni, a volte lo sono ancora, quindi non ho nessun dubbio.
Sì.
Ah, ecco, mia moglie conferma, quindi come vedete siamo tutti d'accordo in proposito, quindi non ho nessuna illusione sul fatto che tutto ciò che faccio sia perfetto, ma assolutamente. Però so anche di non essere uno di quei cattivi, tanto tanto cattivi, sono una via di mezzo. Dimmi, Marinella.
Ma pensavo che un et può essere anche il quella formulata da Beccaria nei Delitti e le Pene, in cui concepisce l'uomo in cui deve concedere una parte della libertà per poter vivere armoniosamente con gli altri.
Sì e no, nel senso che questo è quel famoso patto del contratto sociale di cui vi parlavo prima, no? Ovvero sia quello che si chiama nel gergo corrente trade-off, nel senso io cedo una parte delle mie, no? Delle mie prerogative a qualcuno che mi metta al sicuro e mi permetta di vivere senza dover stare costantemente in pensiero. Non è esattamente l'ettet, nel senso che l'ettet in questo caso sarebbe più che altro io sono libero e anche protetto. In qualche modo la mia dinamica è una dinamica dove non devo per forza cedere tutto questo, ma è una cessione dinamica, mettiamola così, in qualche modo, che poi è quello che spesso e volentieri accade. Invece, come vi dicevo, il problema dell'out-out o dell'ettet è tutto nel fatto che noi siamo esseri complessi. E purtroppo lo strumento dell'out-out non è adatto a descrivere delle realtà complesse. Qualunque cosa voi lo applichiate, fatelo come gioco di squadra, fatelo come gioco di società, pensateci quando vi pare. In qualunque dicotomia di quella a cui siamo abituati, proprio quelle nette, no? Appunto soggetto-oggetto, bene-male, meglio di così, che vogliamo, uomo-animale, ecco, tutte queste cose, se le andiamo ad affrontare nello specifico, vediamo che non sono affatto così ovvie. No? Perché spesso e volentieri anche noi siamo animali, ragazzi. Noi abbiamo delle pulsioni verso l'altro che spesso e volentieri non obbediscono ad alcun ordine di razionalità, ma nascono da desideri, istinti sessuali, simpatie, affinità, odi, no? Tutte queste cose che stigmatizziamo costantemente e pretendiamo che ognuno possa tenere a bada con la sua ragione. È una bella scommessa piuttosto complicata sperare che tutti riescano a tenersi a bada regolarmente, perché come ho detto tante volte, noi siamo razionali da poco. La nostra pratica di questa razionalità restrittiva è degli ultimi 2000 anni e vi ripeto, in termini di evoluzione, 2000 anni sono niente. E quello è il punto. In termini di capacità evolutiva, in termini di capacità di adattamento al nuovo strumento, vi ripeto, non so se l'ho detto a voi o agli amici di fisioterapia perché è più probabile a loro, ma noi ad oggi stiamo ancora patendo le conseguenze dell'esserci alzati in piedi di 3 milioni e mezzo di anni fa. Cioè, la gran parte dei dolori che sperimentiamo, soprattutto andando avanti con l'età, sono dolori che derivano dal fatto che la nostra struttura corporea non ha ancora fatto pace con alcuni problemi che sono venuti con la posizione eretta. E sono passati 3 milioni d'anni. Voi figuratevi, no, quanto possiamo essere bravi e efficaci nel gestire situazioni di stress, di paura, di desiderio, no? Di sopraffazione sensoriale. Ce ne sono una miriade ed è chiaramente un problema perché noi abbiamo deciso a un certo punto che invece è esattamente ciò che accade, perché qualunque altro tipo di comportamento non è umano, va messo insieme a quelli degli animali. La cosa è complicata da sopportare, anche perché credo che tutti voi, spesso e volentieri, sperimentiate situazioni nelle quali fareste cose che non rientrano fra quelle che sono considerate giuste o corrette o accettabili o quello che vi pare. E questa cosa è qualcosa che rientra nell'esperienza normale di vita di tutti. Avete dei pensieri a volte che probabilmente vi lasciano sbalorditi del fatto che vi siano venuti in mente perché non credevate di essere così feroci o brutali o gentili, no? A seconda dei casi. Quindi noi siamo il tipico esempio del contraddittoriale. Quando vi dicevo delle dimensioni che coesistono ma non sono riducibili l'una all'altra, no? Eccolo, è il nostro essere emotivi, emozionali e il nostro essere razionali. Sono due cose che sono costantemente vere entrambe e sono costantemente in un rapporto di Wechselwirkung per molti versi. Sono costantemente in un rapporto di interazione tensiva. Alcune volte vanno d'accordo, altre volte non vanno d'accordo. Quando non vanno d'accordo, chi ha la prevalenza? Chi vince? Alcune volte la ragione, altre volte le emozioni e i sensi. Questo è ciò che accade. Allora, pretendere che di tutto questo incredibile accadere, Federica, un attimo, Federica Pinto. Federica, ma quant'è che leggo il suo nome io?
Da ottobre,
Ah,
credo.
quindi è un'omonima di un'altra mia studentessa, perché siccome è un nome che, come dire, mi risale a lungo. Bene, mi dica.
Le volevo fare una domanda che per quanto riguarda questa battaglia tra razionalità e irrazionalità, diciamo, c'è anche nel mezzo Freud. Oppure un altro scrittore molto famoso che si chiama Goethe,
Beh, sì.
che ha scritto le lettere delle giovani Werther, che lui appunto per il fatto che non si voleva conformare alla società, diciamo, combatté con il suo lato irrazionale e razionale e diciamo cercava un compromesso per questo.
Oh, assolutamente sì. Tra l'altro di Goethe abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Bildung qualche tempo fa, se vi ricordate, con i famosi romanzi di formazione, no? Abbiamo i dolori del giovane Werther e le ultime lettere di Jacob Ortis, che era il nostro Ugo Foscolo, quello, tanto per mettere un po' in ordine le questioni, ma erano tutti romanzi epistolari comunque. E sì, decisamente ha a che vedere con questo discorso, anche se Goethe era un tipo molto più etet di quanto non sembri, nel senso che appunto. Uno dei motivi per i quali è uno dei potenziali paradigmi del nuovo modo di concepire la cultura è che Goethe aveva concepito una scienza diversa da quella attuale e aveva ottenuto dei risultati estremamente interessanti in proposito. Forse voi non lo sapete, ma c'è stata per secoli una disputa tra la teoria dei colori di Newton e la teoria dei colori di Goethe. Che diciamo quella di Goethe era stata sminuita sin dall'inizio perché Goethe era un drammaturgo, un poeta, insomma, no, voglio dire, non uno scienziato. Lo scienziato è qualcos'altro. E purtroppo, andando avanti con le nuove scoperte, si è scoperto che la sua teoria era più giusta di quella di Newton. Quindi Goethe riusciva a essere uno scienziato migliore di Newton. Però nella percezione attuale e corrente, Goethe viene considerato giusto appunto un poeta, un bon vivant, queste cose qui, ma forse un filosofo, ma mai uno scienziato. Invece Goethe potrebbe incarnare un modello di ricerca, un modello di scienza diverso da quello corrente e probabilmente migliore. Figuratevi che in una conferenza degli anni, se non vado errato, 60, Heisenberg, che è stato uno dei padri della meccanica quantistica nonché della bomba atomica, disse esattamente questo, disse avremmo dovuto dare ascolto a Goethe perché tutto ciò che poi è seguito si è perfettamente configurato alle sue previsioni. Questa corsa agli armamenti, questo svuotamento della qualità umana della vita erano già stati tutti previsti da Goethe. E non a caso Simmel ha scritto moltissimo su Goethe. Goethe è una figura cruciale per questo genere di ragionamenti, decisamente una figura cruciale come buona parte del romanticismo tedesco è importante, credo di avervelo già accennato, poi lo vedremo probabilmente meglio in altre occasioni. Grazie quindi del contributo. E mo però dovete ricordarmi dove ero rimasto perché dopo questa sbornia goetiana mi sono un po' perso. Capita. Che stavo dicendo? Qualcuno si ricorda?
Il fatto di alzarci in piedi,
Ah,
quindi
dicevamo sì, ok, grazie.
dell'uomo.
Ok, sì. Allora, dicevamo appunto che questa nostra razionalità che viene utilizzata, viene concettualizzata spesso e volentieri come un efficacissimo strumento di controllo di tutto il resto di noi, insomma, a volte spesso e volentieri lascia un po' a desiderare, anzi, poi vedremo con alcuni studi di neurofisiologia che proprio non ha neanche dei fondamenti empirici, però vabbè, prendiamola per buono nel complesso. Allora, dicevamo perciò che l'uomo è bene e male. Contemporaneamente, con il Garmoran, come dicevamo, tensivamente con la idea di contraddittoriale di Gilbert Durand. Ci siamo? Noi siamo questo, siamo dei processi in costante divenire ed in equilibrio dinamico, tra spinte opposte. Guarda caso, questa cosa che noi riusciamo a dire con grande fatica solo oggi, l'avevano capita piuttosto bene a est, come vedete, credo che stiate vedendo il Tao, simbolo che si tenta di sputtanare ma che è talmente ricco che regge qualunque tipo di, di esaurimento da utilizzo. Perché dico che il Tao è il simbolo che ci dà la chiave della comprensione e ci dice quanto le antiche culture dell'Est fossero sottili e accurate nella loro diagnosi e comprensione dell'essere umano. Perché se ci fate caso è esattamente quello che vi ho appena finito di dire. È un uno composto da due parti. Che caratteristiche hanno queste due parti? C'è qualcuno di voi che lo nota?
Che nel bene c'è il male e che nel male c'è il bene.
E questa è una, benissimo. Altro? Vi faccio vedere un altro.
Forse che sono forte.
Che sono?
O forte?
No,
Sono
non esattamente.
complementari.
Quello senz'altro, però ecco. Diciamo
O
che.
sono grigie.
No, quello per carità. Però ecco, guardate prima questa, no? E poi questa, che c'è che cambia secondo voi?
Non sono lineari.
Non sono dritte, non sono rigide, è esattamente quello il problema. Il Tao è una rappresentazione grafica del processo. Del processo perché? Perché quelle due parti sono curve. E quel tipo di curva non è stabile. Se io facessi girare il Tao, e questo è il motivo per cui il vecchio libro che avevamo adottato fino all'anno scorso si chiamava Un mondo a spirale, otterrei una spirale. E io non posso non far girare il Tao, perché? Perché come avete giustamente notato, in entrambi gli emisferi vi è una parte dell'altro. Non è un out-out, è un et-et. Perché nel bianco c'è il nero, nel nero c'è il bianco, convivono all'interno di questo cerchio che da tutti i punti di vista della simbolica, della psicologia, metteteci quello che volete, è il simbolo dell'unità e della perfezione. Siamo assolutamente in casa dei simboli. Ecco, in questo cerchio perfetto, bianco e nero convivono costantemente e non hanno un equilibrio definito. A volte trionfa l'uno. A volte trionfa l'altro, a volte riescono a trovarsi in equilibrio, giustamente come nella rappresentazione che vedete qui. Ma quello che manca è questa stramaledetta rigidità di Cartesio. Noi siamo abituati a fare il mondo usando gli assi cartesiani. Noi abbiamo un qualunque problema, anche che non c'entra niente con la matematica o la geometria, e noi tracciamo gli assi cartesiani. E tutte le categorizzazioni con cui abbiamo a che fare normalmente sono il numero di 4. Indovina un po' perché? Perché gli assi cartesiani dividono lo spazio in 4 aree, impermeabili le une alle altre. O qui, o qui, o qui, o qui. Non so se capite in che senso lo dico. Da un punto di vista simbolico, nell'asse cartesiano c'è l'idea della struttura. La struttura è quella. È qualcosa di dato, è qualcosa di immobile, è qualcosa che separa lo spazio in aree ben definite, all'interno delle quali stanno poi, no? Dei numeri. No? Riprendiamo quello che dicevamo della canzone poco fa. Perché le regole non mi conoscono? Perché le regole mi riducono a un numero. E io sono un numero che ha delle x e delle y, come vedete. No? Non sono io. Sono un numero. Sono una concezione astratta di me, qualcosa che vive in uno spazio che non è né qui né lì, nello spazio del foglio o nello spazio geometrico dello spazio cartesiano. E perché vi dico che questo continua a essere ancora oggi un problema? Perché i vostri GPS del telefono di fatto funzionano così. Noi siamo talmente abituati a non considerare più lo spazio come qualcosa di significativo. che andiamo avanti per coordinate astratte, quindi abbiamo tutti regolarmente delle posizioni date da, appunto, da questi marchingegni che non sanno dire se stai dentro una casa, sopra una casa, sotto una casa, su un ponte o spesso e volentieri in luoghi che possono essere sovrapposti gli uni agli altri, ma noi non pensiamo più alle qualità dello spazio in cui siamo, ma pensiamo semplicemente alle coordinate cartesiane a cui siamo ridotti. Ah. C'era un romanzo divertentissimo di uno spagnolo, di un sudamericano, si chiama Nessuna notizia di Gurp, che parlava di questi extraterrestri che venivano sulla Terra, che erano proprio l'intelligenza cartesiana fatta e finita, no? Allora uno di questi usciva in esplorazione sulla Terra e si muoveva secondo le sue coordinate, quindi le coordinate astratte di Cartesio, e dice in modo molto sobrio l'autore: dopo essere caduto 3 volte nelle buche dei lavori in corso che c'erano sui marciapiedi, cominciò a guardare dove metteva i piedi, che è esattamente il problema col quale ci confrontiamo noi oggi, no? Questa conoscenza disincarnata ed astratta sbatte regolarmente contro una realtà che non è così ordinata e lineare come lei farebbe crederci, no? Tant'è che a volte mi capita, come credo di avervi detto, che il mio navigatore satellitare mi dica di girare a destra perché per andare su una strada mentre sto su un cavalcavia. Allora, se avessi una macchina con delle sospensioni molto forti, potrei anche provare a farlo, ma non mi sembra il caso. Però è esattamente lì il problema, capite? Nella riduzione a coordinate si perdono gli aspetti qualitativi, anche piuttosto ovvi, del territorio. Ed è un problema serio. Perché, appunto, noi viviamo in un mondo che invece è curvo. Come vi dicevo l'altra volta, credo, se non ve lo dicevo, ve lo dico adesso, noi siamo abituati a immaginare di poter descrivere il mondo con delle equazioni, no? Come forse saprete, ma sono equazioni lineari. E le equazioni lineari descrivono una piccola parte della realtà, perché la gran parte dei processi della realtà si snoda secondo equazioni non lineari che noi non siamo capaci a risolvere. Quindi, no, voglio dire, cerchiamo di essere un po' più onesti con noi stessi. La nostra conoscenza è, io credo che abbiate capito che a me piace la nostra conoscenza da molti punti di vista, però ha dei limiti. E il problema è tutto lì. Se questa conoscenza non viene costantemente, se a questa conoscenza non viene costantemente ricordato che ha dei limiti, tende a pensare di essere perfetta e onnipotente. E ci costa gran parte di ciò che significa essere umani, una volta che avremo deciso e definito cos'è. Però, insomma, diciamo che è un tema interessante. Quindi, come vedete, il problema dell'oggetto della sociologia e della nostra conoscenza, visto alla luce del Tao, è che noi, non sapendo abbracciare entrambi questi aspetti, per quanto apparentemente contraddittori, ne scegliamo uno e sacrifichiamo l'altro. Mentre una conoscenza adeguata, non dico perfetta perché non avremo mai una conoscenza perfetta, come vi spiegherò un po' più nel dettaglio nelle prossime lezioni, ma una conoscenza adeguata della realtà dovrebbe essere in grado di abbracciarne sia gli aspetti lineari che gli aspetti non lineari, sia gli aspetti razionali che gli aspetti non razionali, sia gli aspetti materiali che quelli astratti. Tutto questo è insieme. Non so se questa cosa è chiara. Forma la complessità nella quale noi agiamo e viviamo tutti i giorni. Noi siamo perfettamente consapevoli da qualche parte di questa complessità. Il problema è che quando cominciamo a pensare, improvvisamente ce ne dimentichiamo e pretendiamo che le cose siano tutte o bianche o nere. E le cose non sono quasi mai bianche o nere. Vi ho parlato della polvere da sparo? No? Vabbè, sapete chi è.
Sì, ci ha parlato.
Ecco, allora vi ricorderete appunto che la polvere da sparo non è bianca o nera, la polvere diventa bianca o nera a seconda di chi ci mette le mani sopra. Quelli del Tao la usavano per farci i fuochi d'artificio. Noi l'abbiamo usata sin da subito per uccidere altri esseri umani. No? Poi ognuno trae le sue conclusioni, però diciamo che sono delle circostanze inoppugnabili, i famosi dati di cui tutti parlano, è andata così, quindi cerchiamo di spiegarci per quale strano motivo abbiamo questa brutta tendenza a uccidere l'altro, ma insomma, sarebbe carino farci caso e fare anche un qualche tipo di mea culpa da qualche parte. Ok, quindi, come vedete, a questo punto noi abbiamo un modo piuttosto semplice di capire che cosa stiamo studiando, ovvero sia da una parte abbiamo il nero che dal mio punto di vista è la struttura, perché come sapete io non amo granché la struttura, il nero è di norma il carattere, il colore che viene assegnato alle cose che non ti piacciono, e sono quelle cose che per quanto uno voglia evitare, no? Però gli vengono. Quindi al nero daremo la struttura, al bianco diamo l'azione, che invece ha a che vedere con la positività dell'agire umano, no? Quello che abbiamo iniziato a descrivere prima, e all'insieme diamo la visione di Wechselwirkung di sociologia complessa che parte e inizia con Simmel, cioè una visione del mondo che riesca ad apprezzare entrambi gli aspetti. E dicendo entrambi mi limito perché gli aspetti sono molto più di due, però diciamo che quello che qui vediamo è una dinamica. Un'ottima dinamica per gestire la gran parte delle dicotomie che ci vengono costantemente proposte dalla cultura. Tutte queste, quest'obbligo di scegliere tra campi che sono stati già ben definiti da altri, che viene chiamato, rivendicato come libertà ed è invece una banale, come dire, riduzione delle possibilità vitali vere e proprie. Ecco, questo discorso, nel Tao si risolve in modo, brillante. Le cose convivono. Tutte le cose convivono. Dirà addirittura Edgar Morin, e io ne approfitto per segnalarvelo, che noi siamo anche vita e morte. Perché credo di avervi segnalato già a più riprese che il nostro corpo, che noi pensiamo essere uno, il fatto che noi ci pensiamo come uno, è un altro discreto salto logico e anche simbolico. Perché? Perché noi siamo una immensa costellazione di esseri viventi autonomi, cioè noi siamo qualcosa come 90 miliardi di esseri viventi autonomi che cooperano e per qualche strano motivo riescono a farci pensare di essere uno. Però le nostre cellule non vivono con noi, siamo noi che viviamo attraverso la nascita e la morte delle nostre cellule. Le nostre cellule vivono 7, 8, 10 anni a seconda dei tipi di tessuto, poi muoiono. Nel momento in cui vi sto parlando, una parte del mio corpo e del vostro corpo sta morendo ed una parte del mio corpo e del vostro corpo sta nascendo. E noi siamo il risultato di questo continuo processo. La gran parte della famosa polvere che trovate a casa siete voi. So che fa un po' schifo a dirlo, però mi dispiace darvi questa notizia. Perché? Perché la nostra pelle si squama regolarmente, le cellule più esposte e più esterne muoiono e vengono sostituite da altre. E tutti questi 90 miliardi di esseri viventi, in qualche momento della nostra lontanissima, storia, hanno pensato che fosse più intelligente cooperare che non attaccarsi. Quindi noi siamo il frutto di una serie di atti non consapevoli di cooperazione, perché nasciamo tutti, tutte le forme viventi complesse di oggi nascono da forme cellulari, monocellulari che si sono alleate perché hanno pensato che fosse più intelligente e hanno sviluppato strategie di adattamento ai diversi ambienti che hanno portato a ciò che ci vediamo intorno. Ed è, a pensarci, un processo di una tale bellezza che il problema dell'ambiente per me diventa una questione di rabbia personale ogni volta che mi capita, perché noi di tutta questa ricchezza evolutiva, di tutti questi milioni di combinazioni, di scoperte, di invenzioni, di bellezza, stiamo facendo strame e credo che dovremmo cominciare a farci carico di questa cosa, perché in un modo o nell'altro siamo tutti coinvolti, ragazzi, e vedremo poi perché, ovviamente non mi limito a dirvelo, ma lo vedremo con Weber, che è un altro che da sto punto di vista non la mandava a dire a nessuno. E lo vedremo, vediamo un po', mi sa che ci dovremmo essere. Che ora è? Non riesco a farmi dire dal maledetto sistema. Ah, perché c'ho il coso, ho capito, eccolo. Ora vedo, sì. Ok, sono le 4:25, direi che insomma come quota di mazzate della giornata direi che vi ho dato un buon fine settimana di riflessioni, quindi secondo me potremmo anche starci. Però ci sarebbe sempre la possibilità di tornare su qualcosa se non l'aveste ben capita o voleste che la rispieghi. Perciò ditemi voi. Eccoci,
Prof, una cosa.
dimmi, Ludovico.
Io non ho ben capito il discorso che stavo facendo prima tu, bottom up e top down. Non è che
Ok.
poteva fare un seminario, ecco, più generale.
Allora, diciamo che si tratta di due dinamiche di, come dire, due dinamiche generative all'interno del sociale, per molti versi, no? Una che immagina che la società si conformi a delle direttive date dall'alto, ed è quindi top-down. È quello che viene anche chiamato trickle effect, per molti versi, quello per cui le cose colano da un livello della piramide sociale a quello successivo, eccetera, eccetera, e piano piano informano tutto lo spazio sociale, no? E chiaramente conta su delle elite che decidono al posto di tutti gli altri ed impongono loro in qualche modo le decisioni, o con le regole, o con la forza, o con entrambe, insomma, con la moral suasion, tanto per. Quindi questo diciamo che in qualche misura è un'immaginazione del sociale come qualcosa di esistente che viene lentamente modificato dalle decisioni delle classi dirigenti, mettiamola così. Il bottom up invece è il contrario, ovvero sia l'idea che il sociale venga costantemente generato dal basso, dalle interazioni delle persone normali, dall'interazione di quelli che pensano di non aver niente a che fare col sociale. Questo per certi versi l'ironico della questione, no? Noi abbiamo.
È questo quello che pensava Simmel.
Esatto. Simmel pensava che da tutte queste interazioni, tra virgolette, banali, come dice Maffesoli, anodine, che è un altro avverbio, un altro aggettivo che potreste imparare, queste apparentemente insignificanti, invece, ecco, da lì sgorgasse la realtà come la conosciamo. E io sono piuttosto d'accordo con lui, perché questo sana la divisione, perché altrimenti noi avremmo questo interrogativo del chi l'ha fatta la struttura, no? Che è sceso qualcuno, no? Quello con le tavole, che ha fatto la struttura e poi ci ha messo dentro noi, cioè siamo tutti come dei criceti che girano nella ruota perché qualcun altro ha preparato il set, oppure siamo anche noi coinvolti nel fare questa struttura. È chiaro che essere, come dire, obbligati a stare in una struttura fatta da altri è molto più deresponsabilizzante perché te la puoi pigliare con chi te pare. Ah, vedi, quello ha fatto in modo che io, se era per me, avrei, chissà, però io non conto un cazzo. Quindi, ecco, tutte queste cose che immagino sentiate spesso e volentieri nelle discussioni da bar e nelle discussioni anche con altri vostri colleghi e parenti e amici, perché ho molti di voi che mi segnalano appunto delle discussioni che improvvisamente sorgono, spesso per colpa mia, io mi rendo conto che vi rompo l'anima da questo punto di vista, però è il modo in cui ritengo intelligente insegnare. Uno a un certo punto poi dice che non la pensa come quell'altro e glielo fa presente, ed è bello, purché poi non finiate a cazzotti, ma spero che insomma saprete, farò appello alla vostra razionalità e alla vostra capacità di gestire questo tipo di conflitto. Però il punto centrale è esattamente questo. Noi siamo perennemente coinvolti, ragazzi, che vi piaccia o no, no? Io capisco che, lo capisco, voglio dire, prendete le ultime elezioni, abbiamo avuto un 60% di cittadini che riteneva che non fosse un suo problema andare a decidere chi è che li avrebbe governati per 5 anni. Ora io posso capire tutto quello che volete, no? Posso avere tutte le remore su quelli che si sono candidati, sulla forma dei partiti, sui discorsi che hanno fatto, non mi interessa. Però ciò non toglie che comunque ritengo che sia anche un mio problema decidere, per cui dovrei farmi un'opinione, vedere chi è il meno peggio, che ultimamente purtroppo è la logica dominante, invece di chiedersi chi sarebbe meglio, ci chiediamo, no, i famosi voti col naso turato, quello che volete, però insomma non andare a votare è un atto di, per certi versi, di codardia, no? Perché implica, come dire, per certi versi nell'autorappresentazione sembra un gesto grandioso, io me ne sbatto, cioè, ma non puoi. Semplicemente il problema è che tu non hai dove andare fuori da qui. Non so se è chiara questa cosa. Quando dico che l'uomo è un sistema aperto, intendo esattamente questo, che non ha la facoltà di decidere se appartiene o no, perché qui stai. Perché quello che non hai votato deciderà che cosa succederà della tua casa, dei tuoi marciapiedi, del tuo portare a spasso il cane, dei soldi che spendi per i rifiuti, dove andranno i rifiuti. Non sono cose banali e non sono cose che non ti riguardano. Te ne ricordi quando, in ossequio alla famosa sindrome NIMBY, della quale forse avrete sentito parlare, che è l'acronimo per Not in my backyard, ovvero sia non nel cortile di casa mia, quando ti vengono a mettere la discarica sotto casa, te incazzi. Ma la domanda sarebbe: ma tu hai votato o no? Perché era lì che dovevi cercare qualcuno che non ti mettesse la discarica sotto casa. Dopo, te becchi quello che passa al convento. Mi spiace. Un po' di sano realismo, anche cinico, ci sta. Perché Perché se dovessimo ragionare che non mettiamo mai niente nel cortile di nessuno, dove le metteremmo le cose che il nostro stile di vita richiede esistano? Perché se noi producessimo meno immondizia, il problema non si porrebbe. Ma noi produciamo immondizia costantemente e facciamo finta che non sia un nostro problema dove va a finire. Non so se mi spiego. Non ti puoi chiamare fuori, ragazzi, non c'è verso. Quello che noi continuiamo a scoprire con la fisica e la meccanica quantistica, con le analisi sociologiche, con quella di architettura, dovunque, è che noi siamo parte integrante di un processo ecologico dal quale non abbiamo nessuna al quale non abbiamo nessuna possibilità di sottrarci. Quindi sarebbe opportuno che cominciassimo a farci due conti e a vedere come dovremmo comportarci perché tutto il resto della vita del pianeta abbia una qualche possibilità di sopravvivere. Perché io posso pure capire che abbiamo questa fame di morte, come avrebbe detto Freud, che è stato menzionato da poco, e quindi ci vogliamo autodistruggere come specie, cosa che stiamo facendo con una bellissima attenzione e continuità. Ma non riesco a capire che c'entri il resto del vivente del pianeta. Non riesco a capire perché dobbiamo massacrare migliaia di delfini, non riesco a capire perché dobbiamo inquinare l'acqua di qualunque cosa in modo che quelli che ci vivono dentro debbano morire, perché andiamo a caccia per sport. Non le capisco queste cose. Anzi, le capisco e me incazzo, scusatemi, detto sempre in francese. Ma no, ecco, sono tutte manifestazioni del fatto che noi non abbiamo ancora capito di appartenere a questo mondo. Quando leggerete Morin e troverete il capitolo sull'identità terrestre, parlerà esattamente di questo. Noi non siamo qui per caso. Non è un posto dove ci ha catapultato qualcuno. Noi siamo qui perché ci siamo evoluti all'interno delle condizioni di qui. La nostra carne e il nostro sangue sono parte di questo stramaledetto poveraccio pianeta. E quindi ciò che facciamo a lui lo facciamo a noi stessi. Facile, lineare, però comporta una serie di, come dire, prese di consapevolezza. Comporta una cultura soggettiva che sia in grado di farci i conti, ragazzi. Non è casuale che io vi faccia delle lezioni secondo certi canoni e non mi limiti a raccontarvi un sacco di stronzate come fanno. Vabbè, lasciate perdere, fate conto che non abbia detto quest'ultima parte. Però diciamo che non è un caso che vi faccia lezioni in un certo modo, perché noi abbiamo bisogno di adulti consapevoli e responsabili. Questo serve. Per ciò che farete, qualunque cosa facciate, dovunque andiate, poi più peggio che mai nel settore della sicurezza, che è un settore delicato perché riguarda gli altri, ha a che fare con la gestione, con l'empatia, quindi voglio dire, no, non ne parliamo. Però qualunque cosa sceglierete di fare, sarete comunque tutti, che lo vogliate o meno, agenzie di socializzazione, perché a questo siamo. Perché c'è gente che guarderà a voi, c'è gente che dipenderà da voi, c'è gente che vi chiederà consiglio, c'è gente che orienterà il suo agire sul vostro agire perché avrete guadagnato credibilità, prestigio, mi auguro, caldamente, eccetera. E tutto questo non puoi far finta che non ci sia. Io ogni volta che sento quelli che dicono, ah, ma l'ho detto da un punto di vista del semplice cittadino, ma che cazzo dici? Se tu hai un ruolo che fa sì che tu sia una persona di rilievo all'interno della comunità, non puoi dimenticartene, perché non c'è un momento in cui non lo sei. So se questa cosa è chiara. No? Quindi tutti noi dobbiamo perennemente ricordarci una cosa che Stephen King ha scritto in un bel libro che non vi sto a rievocare, ma io adoro Stephen King, chi dovesse leggerlo farebbe bene. Dice: Big chairs, big responsibilities. Se c'hai delle grosse sedie, hai anche delle grosse responsabilità. Vuol dire che se tu vai a cercarti un ruolo per il quale sei una personalità di spicco, di potere, e questa cosa poi ti obbliga a ricordarti che non sei Pippo qualunque, non puoi dire quello che ti pare, non puoi comportarti come ti pare. Purtroppo, no? Perché i ruoli, come vi ho detto più volte, sono contemporanei. Tu sei costantemente Mario Rossi, ma anche il sindaco del paese, ma anche il padre dei tuoi figli, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa, che ti piaccia o meno, la devi considerare. Ecco perché c'è bisogno di strumenti, perché non è facile. Capite? E quello è il punto, non è facile, perché limita la tua libertà, perché limita i tuoi comportamenti, perché in qualche modo devi perennemente ricordarti di essere te stesso, ma anche l'agenzia di socializzazione che sei. No? Questo è il punto. Quindi devi avere una forma di consapevolezza più articolata e più flessibile per poter agire con queste cose. Mamma mia. No, figlio mio, senza il volendo, hai ragione, ma non è volendo, derivano e basta. È proprio lì il punto. che poi tu non lo voglia, fa sì che tu gestisca male le tue responsabilità, i tuoi ruoli. Però la questione è esattamente quella.
No, volendo nel senso ribadire quello
Ah, ok, perfetto. Sì, no, però era carino anche, come dire, sottolineare che molti pensano che invece sia una questione di scelte. No, non è una questione di scelta. È una questione di dinamiche interattive all'interno del gruppo. È una questione di Wechselwirkung, come vi dicevo, no? Perché il tuo agire ha dei riflessi sugli altri, sempre. Che tu voglia o no, la fotografia su Instagram, il messaggio che lasci su TikTok, quello che cazzo vi pare, sono tutte cose che possono avere conseguenze. A volte magari non le hanno, a volte sì. Ho pensato alle famose sfide di quelli che si appendono a un cavo per farsi un selfie oppure si sporgono all'ottavo piano. Allora, 150, va bene, al 151esimo cascate sotto. Che vogliamo fare? Ne parliamo? Certo, era adulto, beh, spesso, ma tante volte no, però comunque era teoricamente capace di scegliere o di decidere per sé. Sì, per carità, ottimi, ottimi argomenti. Peccato che nella gran parte dei casi non valgano un accidente, siano semplicemente alibi. Perciò ricordiamocelo, tenetelo presente, continuate a fare, finché potete continuate a fare quello che cavolo vi pare perché non è una cattiva idea, ma quando poi crescete, purtroppo ragazzi, non è più così. Credo di vedere dei visi di qualcuno che se ne rende ben conto, è così. Che alla fine poi il mondo te lo spiega, che ti piaccia o meno, te lo fa presente. Meglio che lo sappiate da prima e sappiate anche che è bello per molti versi, ragazzi, io vi giuro che. Come vi dicevo la settimana scorsa, ho compiuto 58 anni, ho difficoltà a farci caso perché tendenzialmente non è che me li senta moltissimo da un certo punto di vista, ma da altri sì. Grazie. E quindi, voglio dire, a un certo punto tu hai anche, desideri anche in qualche modo assumertele queste responsabilità. Cioè, diventare adulto è anche in qualche misura cercare di fare quello che puoi perché le cose vadano un po' come ritieni giusto che debbano andare. No, non puoi pensare sempre che sia colpa degli altri, non puoi delegare regolarmente tutto a qualcun altro che non si sa chi è, non si sa cosa vuole, poi dopo questo lo vediamo magari meglio martedì. Anzi, ricordatemi per favore, che cominciamo la lezione discutendo il titolo a suggerire della gran parte dei professionisti della struttura, perché quello è interessante. Però ecco, insomma, appunto, poi basta. Non si può continuare a voler essere assolti regolarmente perché sei giovane, perché non sei preparato, perché tanto hai altre cose per la testa. Sì, per carità, fino a un certo punto è vero, oltre diventa un alibi. E quando cominciate a riconoscere gli alibi, vedrete che gli alibi sono la grandissima parte di ciò che ci raccontiamo, che raccontiamo agli altri, che leggiamo fuori, che troviamo nei social. Siamo dei professionisti dell'alibi. Assolutamente insuperabili da questo punto di vista. Ok? Ragazzi, ci vediamo martedì in presenza per chi può esserci. Come al solito, ricordatevi che io registro, per cui se dovessero esserci, dovrebbero risolvere il problema tecnologico del cinema. Anche se devo ammettere che è un problema che anche nella mia esperienza non è che sia molto chiaro, per cui stiamo cercando di capire da dove origini. Però comunque ad ogni modo la lezione la ritrovate poi in toto su Sociologica, per cui non vi preoccupate. Spero di riuscire a darvi una continuità migliore per quelli che vengono in Blended, però martedì ci vediamo in presenza. Ok? Buon fine settimana e grazie.
Anche lei, arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci a tutti. Salve.